campo di lotta, ecco, per poter dire come Paolo: abbiamo combattuto la buona battaglia, aspettiamo la corona della gloria. Ecco, quest'ultimo aspetto che vorrei sottolineare, sempre appunto nell'ambito di quella domanda, come si combatte, e appunto mettere in relazione vigilanza e ascesi, gli atteggiamenti di fondo che permettono di tenere in mano, tenere in pugno la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio, come vigilanza e ascesi sono in fondo orientati profondamente ad una piena maturità spirituale. E dunque anche mettere in relazione con alcuni ambiti della vita spirituale, anche direi della vita umana, della realtà umana, appunto perché fecondano e fanno crescere proprio questi spazi. E veramente attraverso un esercizio disciplinato di tutte le componenti della persona si attua appunto quello stato, abbiamo visto quello stato esistenziale che è la vigilanza, ma la vigilanza è il frutto di un'ascesi del cuore e del corpo assieme, permette di custodire la propria vita da quelle realtà ambigue che intaccano i nostri desideri più veri, quelli che abbiamo denominato i pensieri malvagi, che di fatto poi favoriscono quella idolatria di sé che è la radice di ogni peccato. Abbiamo ricordato come la tradizione monastica ha dato due nomi a questo idolo sempre in agguato in noi: la filautia, l'amore smodato di sé, l'essere amici di sé contro se stessi, come dice Massimo il Confessore, e la volontà propria, questa volontà passionale, questa tendenza non ragionata ed istintiva a seguire ciò che il pensiero suggerisce. Ecco, proprio a partire da questi due meccanismi soffocanti, della filautia e della progressiva mancanza di libertà provocata da una volontà irrazionale, comprendiamo allora il senso profondo di tutto il combattimento spirituale. Ecco, individuando nei vari pensieri malvagi manifestazioni diversificate con cui la filautia intacca la nostra vita, in fondo il combattimento spirituale vuole condurre l'uomo sotto la guida dello Spirito alla maturità personale e al dispiegamento della libertà. Ecco, questa lotta contro la ipertrofia del proprio io non è dunque un masochismo spirituale, penso che lo si sia compreso questo, ma il faticoso cammino verso un'apertura del proprio io alla vera vita, al frutto dello spirito, l'agape, cercando di custodire un equilibrio, una sanità spirituale. E questo potrebbe essere il senso di quel termine un po' ambiguo che la tradizione ha usato, la pateia. La pateia appunto non è quella impassibilità a cui miravano gli stoici, non avere più sentimenti, non avere più reazioni, essere dei pezzi di marmo, non è quella la pateia. La pateia è un equilibrio, una sanità spirituale, saper condurre verso il bene, verso l'agape, tutto quello che si muove in noi. Ecco, solo sul terreno della vigilanza si qualifica questa lotta. E come abbiamo già sottolineato, nella vigilanza noi impariamo a resistere per difendere la tensione, la vivacità della nostra vita da ogni appiattimento, da ogni appesantimento delle seduzioni mondane. Ecco, nella vigilanza sappiamo mantenere, potremmo dire, un livello secondo lo spirito, la qualità della nostra vita, delle relazioni, appunto al servizio della logica del dono, della comunione. Ecco, nella vigilanza custodiamo il cuore di tutto ciò che né annebbia lo sguardo, né attutisce la capacità di ascolto. Nella vigilanza il nostro corpo viene messo in sintonia con lo spirito e potremmo dire diventa realmente sacramento dell'incontro con il Signore. Colui che sa mantenersi in relazione costante con questo atteggiamento veramente allora struttura in modo maturo e solido la sua personalità umana e spirituale. In un passaggio delle sue regole morali, Basilio ci dice che l'atteggiamento decisivo della vita del cristiano è la vigilanza. Che cos'è proprio del cristiano? Vigilare ogni giorno e ogni ora ed essere pronto nel compiere perfettamente ciò che è gradito Dio, sapendo che nell'ora che non pensiamo il Signore vive. Vangelo di oggi. La vigilanza, ecco, matrice del discernimento, è dunque un atteggiamento umano e spirituale assieme, di lucidità, di sobrietà, di attenzione alla storia, alla vita, all'oggi, agli altri, e passione per il Signore, rigetto degli idoli, e presenza a se stessi, e attenzione alla presenza del Signore. Ecco, adesso vorrei mettere appunto in relazione questo atteggiamento di fondo con alcuni ambiti della vita spirituale. Il primo è il rapporto tra ascesi, vigilanza, desiderio e libertà. Se ricordate, parlando dello stile del digiuno, uno stile segnato dalla discrezio, ho ricordato come Benedetto, nel capitolo 49 della sua regola, connoti ogni scelta ascetica con un equilibrio, una spontaneità. Interessante che proprio in quel capitolo, tra l'altro, è l'unica volta in cui Benedetto parla di gioia. Due volte. Cum gaudio sancti spiritus e cum spiritualis desideri gaudio. La gioia del desiderio suscitato dallo spirito orienta ad un'attesa, sta parlando della Quaresima, la Pasqua, il passaggio dalla morte alla vita, e suggerisce appunto quei cammini di liberazione che ogni ascesi comporta. Ecco, questo è lo stile pasquale, gioioso, che fa comprendere come ogni ascesi, ogni lotta, debba essere soprattutto liberante. Chiaro, comporta sempre ogni lotta una fatica, potremmo dire un aspetto mortificante, ma questo non è fine a se stesso. Non ha come semplice punto di arrivo un dominio di sé, autonomo e chiuso. I no della rinuncia sono sempre in relazione a un sì più grande, il sì appunto della libertà e della sequela di Cristo. E questo mi pare interessante perché emerge molto chiaramente se si dovesse passare in rassegna le varie terapie che la tradizione monastica consiglia nella lotta contro i pensieri malvagi. Anzitutto, proponendo come cura radicale il cammino dell'umiltà, colloca appunto ogni altra terapia sul terreno della verità. E poi concretamente questo significa liberare i desideri più veri dalla tirannia dell'idolatria, che appunto li stravolge, li avvelena. Ecco, questo mi pare importante perché nella visione di questi monaci non si trattava di sostituire un desiderio in un altro, ma di trasfigurare i desideri che già abitano il nostro cuore. Ecco allora che la gola si combatte con un desiderio, una fame più profonda, quella di Dio, anche se questa passa attraverso un no, un momento mortificante che è digiuno. La lussuria si sconfigge con un amore più grande, quello di Cristo. non tende a ridurre colui che fa la scelta, per esempio, del celibato ad una persona senza sentimenti, senza affetti, ma una persona che sa amare in Cristo. C'è un testo a questo riguardo stupendo di Giovanni Climaco, in cui addirittura ha coraggio, i monaci antichi avevano a volte più coraggio di noi, di parlare di una trasfigurazione dell'eros fisico. E usa proprio l'esempio della peccatrice. Si era così buttata nell'eros che nel momento in cui ha capito un amore più grande, tutta questa potenzialità viene donata a Cristo. E così l'avarizia si distrugge se si colloca nel cuore un tesoro più prezioso. Dunque non si distrugge svuotando il cuore, ma riempiendolo di altri tesori, e così via. Ecco, penso che qui stia anche, tra l'altro, non è solamente un problema personale, ma anche la delicatezza del compito del padre spirituale. Il padre spirituale non deve immettere nel cuore del figlio desideri diversi, fossero anche i più santi e i più pii, ma deve ascoltare i desideri che si muovono nel cuore del figlio e orientarli alla vita secondo lo Spirito. Poi ho citato, mi pare significativa, e ripeto, la risposta che dà quell'anziano al giovane Pacomio che gli chiedeva di essere suo discepolo, guidarlo nella via monastica. Sarò pronto, nei limiti della mia debolezza, a soffrire con te finché tu non conosca te stesso. Questa è l'opera del padre spirituale, almeno secondo la grande tradizione del deserto: stare accanto al fratello senza la pretesa di fare da maestri, senza proporre modelli stereotipati di santità, senza vincolare a sé gli altri, ma pronti appunto a condividere la sofferenza e la fatica, la lotta di chi cerca la volontà di Dio su di sé. Fiduciosi, convinti che il Signore ha già immesso nell'altro i desideri buoni, solo che uno ha bisogno di essere aiutato a discernere, a far chiarezza, per giungere appunto a questa libertà interiore che ci permette di accogliere la volontà di Dio. Ecco, veramente la lotta spirituale deve portare a questa autentica libertà. Un secondo relazione che mi pare importante tra ascesi e vigilanza, disciplina e discrezione. Con la libertà interiore, appunto, a cui l'ascesi mira, passa attraverso, l'abbiamo notato in particolare parlando dell'accidia, attraverso l'uso disciplinato di tutte le attività che concorrono alla crescita spirituale, ma anche di tutte le dimensioni che favoriscono una maturazione umana. E con la disciplina un'ascesi che non siano equilibrate, liberanti, alla fine, abbiamo visto, rischiano di creare una situazione così opprimente che diventa facile preta appunto di quel vuoto esistenziale che gli antichi chiamavano accidia. E appunto lo possiamo anche riconoscere nella nostra vita: quante volte un eccessivo sovraffaticamento spirituale, ascetico, soprattutto se dopo c'è anche un certo scrupolo, conduce alla fine poi a un rigetto della stessa vita spirituale. Cito qui un passaggio di Amedeo Cencini, un articolo apparso su Testimoni del 99, è ancora tempo di ascesi e disciplina, che dice: quando la disciplina non sa unire questi due aspetti, quello mortificante e quello vivificante, destrutturante e ristrutturante, non è psicologicamente sana né spiritualmente salutare. Diversamente detto, se la prassi ascetico-disciplinare si riduce a sola rinuncia, autonegazioni, senza generare nuove libertà, beatitudine, nuovi gusti, desideri, essa produce quasi inevitabilmente quella inappetenza generale che Tommaso chiamava acedia, ovvero una tristezza opprimente, la quale produce nello spirito dell'uomo una depressione tale che non ha più voglia di fare alcunché, cita Tommaso. Questa sorta di insensibilità del cuore è risvolto sul piano spirituale di quanto Freud afferma sul piano psicologico. Come il principio del piacere, divenuto stile abituale di azione, genera a lungo andare la morte psichica, così la repressione totale e fine a se stessa, cioè senza relazioni coi sentimenti di Cristo, potrebbe generare la morte dello spirito, o quella morte affettiva che è la noia e l'indifferenza. E continua, questo è molto interessante, ma raramente preso in seria considerazione, eppure spiega la strana evoluzione di molti volontarismi messi in atto da giovani supervolenterosi e provocati in tal senso da poco accorti formatori all'inizio del loro cammino di perfezione e poi abbandonati e ripudiati o trasformati in atteggiamenti esattamente contrari, di inerzia e di mediocrità. Quante volte precoci o presunti eroismi dello spirito non hanno più retto alla prova del tempo e sono stati prima o poi smentiti o rinnegati da stili di vita diametralmente opposti, magari anche con un po' di risentimento o triste irrisione. Al di là della buona fede, chi faceva così dimostrava con chiarezza una cosa, che la sua rinuncia era soprattutto un no a qualcosa che andava rifiutato. Non era un sì ad un valore scoperto o intravisto e che il soggetto iniziava a gustare. Dimostrava che aveva imparato, o gli era stato insegnato, più a reprimere i desideri della carne che non a desiderare i desideri dello spirito. Era una persona volenterosa, senza alcun dubbio, ma non ancora persona libera né indirizzata verso un cammino di liberazione. Soprattutto era un atteggiamento arelazionale, non finalizzato alla relazione con Cristo e i suoi sentimenti. Di conseguenza, ecco un principio prezioso. Nessuno può imporsi una rinuncia se non per conseguire una maggiore libertà interiore. E nessun formatore ha il diritto di chiedere una rinuncia senza lasciare intravedere, al tempo stesso, quello spazio di libertà che essa apre o potrebbe aprire alla persona. Non ogni disciplina è formativa e liberante. Ecco, solo se l'ascesi, la lotta, è disciplinata dalla discrezio, allora rimane ancorata in un cammino di umiltà e di libertà. E penso che valga ancora quel principio già citato di Evagrio, che poi è uno dei segreti della vita spirituale, fare tutto nei tempi e nelle misure convenienti. Le cose prive di misura e fuori tempo, infatti, sono di breve durata, e le cose di breve durata poi sono più dannose che utili. Giovanni Climaco, quando inizia e introduce la scala del paradiso, dice: perché la scala? Perché i gradini? E questo è proprio il principio. Perché ogni cosa deve essere fatta a suo tempo. Se noi facciamo, dice, in estate quello che è dell'inverno, non sapremo più gustare i frutti. E si rifà appunto al testo del Coelho: c'è un tempo per e un tempo per. Ecco, la discrezio, così raccomandata dal monachesimo antico, di cui Benedetto è un testimone, permette di dare alla propria vita umana e spirituale una misura a partire da quello che possiamo realmente fare, perché appunto la discrezio si misura con la nostra verità e di conseguenza essere fedeli proprio a questa misura. Con terzo la relazione è tra scesi, lotta, maturazione e tempo. Ecco, nell'esperienza della maturazione umana, noi sappiamo che per crescere è necessario togliere via ciò che caratterizza l'età precedente. E appunto, ognuno di noi quanti distacchi ha operato per raggiungere una maturità umana? Quante volte è stato necessario dire addio ad esperienze che pure sono state belle, arricchenti, ma devono essere abbandonate per raggiungere nuove mete? Ecco, se manca questo doloroso passaggio, una vera ascesi che si opera in più tappe della vita, ogni età umana resta in qualche modo priva di frutti, sterile, chiusa o in una nostalgia, si rimane ancorata ad un passato che si ritiene ottimale, oppure diventa una fuga verso un futuro che però è irreale. E penso che avvenga così anche nella vita secondo lo spirito. E potrebbe essere espresso proprio questo dinamismo dalle parole di Paolo in 1 Corinzi 13, 10, 11. Quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ecco, anche nella vita spirituale si deve compiere un continuo togliere via ciò che appartiene all'età precedente, per liberare e far maturare alla piena statura di Cristo l'uomo interiore. Ricordate quello che diceva questo autore della Filocalia: non è cosa facile far monaco l'uomo interiore, perché l'uomo interiore raggiunge un cuore monacos, unito, unificato, solo a costo di un continuo sradicamento da certezze e sicurezze, anche spirituali, che però a volte rischiano di bloccare la crescita. Ecco, se manca il coraggio di questo tipo di ascesi, anche la vita spirituale rimane un po' intrappolata in comportamenti infantili, adolescenziali, incapace di accogliere il frutto che lo spirito fa maturare. E credo che sarebbe interessante cogliere un po' quali sono i frutti dello spirito nelle varie età della vita, nelle varie tappe della vita. E credo che hanno sfumature, gusti diversi. Ecco, chiaramente questo rapporto tra ascesi e maturazione umana e spirituale richiederebbe anche di essere ampliato, ponendo l'attenzione su un altro tipo di relazione, appunto quello del tempo. Di fatto si matura nel tempo, tempo umano e tempo dello spirito. E qui la domanda che uno dovrebbe porsi è: oggi come ci collochiamo di fronte al tempo? In che misura è necessaria un'ascesi del tempo? E sappiamo che oggi il tempo è un tempo atomizzato, veloce, stressante. Penso che tutti facciamo questa esperienza, anche i monaci, pur avendo un tempo ritmato, ma si sente, si percepisce tutto questo. Ecco, non posso fermarmi su questo aspetto, ma credo che l'ascesi, la disciplina del proprio tempo, dovrebbe aiutare a riscoprire alcune dimensioni, alcuni ritmi che sono fondamentali soprattutto nella vita spirituale. Con la pazienza, come capacità di attesa, rimanendo nel tempo, nello spazio donati, la perseveranza come capacità di durare nel tempo, con responsabilità, impegno, disponibilità, tenacia, la resistenza come capacità di riprendere il cammino dopo ogni caduta, la ricerca come apertura nel tempo, una verità sempre nuova. Penso a dimensioni oggi che sappiamo molto minacciate. Pensiamo alla perseveranza. Una volta si pregava per la santa perseveranza. Forse recuperare questa preghiera non farebbe male, credo. Isacco Siero dice: la vita nello spirito richiede in primo luogo tempo e fedeltà. Se infatti non è possibile che uno impari le arti del mondo senza persistere per molto tempo nella fedeltà del loro commercio, e solo allora il pensiero afferra l'oggetto e il modo della pratica dell'arte che è deciso di imparare, quanto più questo è valido per noi. Se un'arte visibile agli occhi richiede tanto tempo e fedeltà ed impegno, quanto più l'arte dello spirito, che l'occhio non vede, per la quale non si conosce ciò da cui la si può apprendere e che necessita di una grande purezza. Il maestro in questo è lo spirito e l'arte nascosta. Una quarta relazione tra ascesi e preghiera. Ecco, più volte ho sottolineato, fatto cenno al rapporto che esiste tra preghiera, vigilanza, ascesi. E a partire dall'esperienza più quotidiana, noi sappiamo quanto è faticoso pregare e quali difficoltà si incontrano in questo cammino. Ecco, si è consapevoli che la preghiera richiede un esercizio duro, a volte anche logorante, appunto per entrare e rimanere in essa. D'altra parte dobbiamo riconoscere che mettere in relazione ascesi e preghiera può creare un certo disorientamento, come unire una dimensione dell'esperienza cristiana che richiama appunto lo sforzo, la lotta, la fatica, con una dimensione più carismatica, come quella della preghiera. Ecco la domanda: la preghiera è un'arte che si acquisisce con lo sforzo continuo, come diceva Isacco, oppure è dono che bisogna supplicare al Signore? Si diventa uomo di preghiera con l'esercizio o per carisma? Io penso che non deve essere affrontato in un modo così alternativo, conflittuale, il problema. La preghiera è come un'arte, esige un apprendimento, un esercizio per essere assimilata. Ecco, direi che questa è la dimensione ascetica della preghiera, che prepara la strada attraverso la quale si entra nella preghiera. Ma dentro questo spazio non cessa mai il lento e progressivo cammino della lotta, perché appunto la dimensione dello spirito, la gratuità, il dono, la creatività della preghiera possano veramente prendere forma nella esperienza di chi prega. In questo senso la fatica, la lotta, non è solo il preludio alla preghiera, si lotta, potremmo dire, si fatica per preparare bene il terreno, poi si va avanti con velocità. Ecco, non è solamente questo, ma fa parte della dinamica interna della preghiera, e si può esprimere questo con un detto dei padri, quello dell'Abba Agatone, un detto famoso. I fratelli chiesero ad Abba Agatone: Abba, nella vita spirituale quale virtù richiede maggior fatica? E disse: perdonatemi, ma penso che non vi sia fatica così grande come pregare Dio. Infatti, quando l'uomo vuole pregare, i nemici cercano di impedirlo, ben sapendo che da nulla sono così ostacolati come dalla preghiera. Qualsiasi opera l'uomo intraprenda, se persevera in essa, possederà la quiete. La preghiera, invece, richiede lotta fino all'ultimo respiro. Mi pare che questo detto ci riveli una cosa molto importante. Anzitutto, ecco, perché questa fatica nella preghiera? Perché quando uno vuol mettersi a pregare seriamente, cominciano da tutte le parti ad assalirlo. Noi dopo traduciamo questo con i pensieri, le distrazioni. Ecco, Abba Agatone dice: perché i nemici sanno che da nulla sono così ostacolati come dalla preghiera. Per il monachesimo antico la preghiera è l'espressione fondamentale della fede. Essere ostacolati dalla preghiera era essere ostacolati nel cammino di fede. Ecco perché ai nemici, al tentatore, dà fastidio la preghiera. D'altra parte questo fa capire che è necessario perseverare nella preghiera, anche se la preghiera è disturbata, potremmo dire, perché solo così si afferma la propria fede, la confessione di fede, la preghiera. Ma credo che anche ci dice un'altra cosa questo detto. Qualsiasi opera l'uomo intraprenda, se persevera, possederà la quiete. Cioè, ci sono delle opere, delle realtà, che nella misura in cui ci si impegna, alla fine si diventa bravi in esse, si diventa, si possiede. La preghiera resta sempre in qualche modo al di sotto, sempre imperfetta, opus imperfetto. Perché? E credo che qui ci può aiutare San Benedetto. Benedetto chiama la preghiera opus Dei, è opera di Dio, non è opera nostra. Perché è sempre aperta? Perché è sempre al di sotto? Perché richiede sempre una disponibilità che appunto lo Spirito intervenga e la porti a perfezione. Non è nelle nostre mani la preghiera. Ecco perché è sempre faticosa per noi. Ma appunto questa fatica non è qualcosa che ci deve scoraggiare, ma in qualche modo ci conferma della serietà di un cammino. Chiaro, ci sono momenti in cui la preghiera fiorisce, potremmo dire, in tutta la sua gusto, in tutta la sua spontaneità. Sono momenti che avvengono in questo cammino che il Signore dona e devono essere accolti con gioia. Però forse più delle volte noi ci accorgiamo che questo sottofondo di fatica resta. E questo, dico appunto, deve confermarci che stiamo camminando sulla strada giusta. Ecco, la fatica, la lotta non è una fase precedente alla preghiera. C'è un tipo di lotta così, quando uno desidera preparare bene, ecco, il luogo interiore o esteriore della preghiera. Ma qui ci fa capire come è strutturale l'uomo che prega, alla preghiera stessa. Ecco, la perseveranza nella preghiera non elimina la lotta. Tanto che Isacco di Ninive parla di sudore della preghiera. Ecco, la preghiera è sempre un po' sudata. Ma questo ci fa capire anche che appunto la nostra preghiera è povera sempre, una preghiera di poveri. E solo se si accetta questa povertà si entra nella preghiera e si fa esperienza della sua gratuità. Non è sufficiente eliminare le difficoltà pensando poi di entrare in una preghiera perfetta. Perché quella che a volte noi desideriamo come preghiera perfetta, alla fine è una preghiera disincarnata, monofisita. Credo che il cammino da compiere è diverso. Nelle difficoltà stesse matura la preghiera. Perché se la preghiera rimane nella lotta e attraverso di essa sa integrare tutte le proprie fragilità, veramente allora si trasforma in un autentico cammino di ricerca del volto di Dio. Quella che spesse volte nel suo libro Lo Spirito prega in noi, André Luff chiama l'esperienza della debolezza. Cito solo un passaggio. Cerchiamo di descrivere qui una tappa molto importante della preghiera, tappa che in realtà tutti quanti temiamo, l'inutilità dei nostri sforzi. Ci fa finalmente prendere coscienza, a nostre spese, che la preghiera è impossibile per noi. Alcuni allora si agitano come possono, si sforzano di fare del loro meglio in generosità, fervore, dedizione agli altri, tutte cose in fondo più facili che fare esperienza della nostra radicale impotenza di fronte a Dio. E allora, che fare in questa impasse? La risposta a questa domanda è una delle più semplici, soprattutto non agitarsi, ma semplicemente dimorare nell'impasse, che significa non fuggire con nessun pretesto. E proprio lì, in questa impasse in cui ci dibattiamo ingloriosamente, che dovremmo essere liberati e guariti dalla nostra impotenza. Abbiamo detto essere liberati al passivo, essenziale. Non si tratta mai di liberarsi da soli, ma proprio di essere liberati da un altro. Questo vuol dire non essere più in grado di gestire la situazione, restare nella nostra impotenza affinché proprio lì e non altrove venga a prenderci la forza di Dio. La preghiera infatti è anche esperienza di salvezza e deve diventare illustrazione concreta delle parole di Paolo. Quando sono debole è allora che sono forte, perché la potenza di Dio si manifesta nella debolezza. Ed è il quinto aspetto che vorrei sottolineare, l'ascesi della debolezza. Ecco, proprio questo testo di Seconda Corinzi 12, 9, 10 ci introduce a quest'altro rapporto che veramente penso dia autenticità a questo faticoso cammino nella lotta. La relazione con la propria fragilità, con la propria debolezza, come luogo in cui si manifesta la potenza di Dio. Ecco, un'ascesi è una lotta che non si confrontano con la concretezza della propria esistenza, attraverso appunto il simbolo del corpo, non fa esperienza di una serena accettazione della fragilità che lo abita, allora rischia di diventare una sfida continua alla propria umanità. Non è automatico una progressione parallela tra ascesi e maturità spirituale se manca questa umile accettazione del proprio limite. Soprattutto se manca la consapevolezza che non ci si salva con il proprio sforzo. Ancora Luther dice: ogni sforzo naturale è per così dire destinato fin dall'inizio a staccarsi da se stesso, a esaurirsi, per raggiungere un punto zero da cui l'uomo non può più avanzare né fare un solo passo ulteriore sulla via verso Dio. Anzi, in questo punto zero lo sforzo dovrà morire a se stesso per essere reso capace ad aprirsi e abbandonarsi alla potenza della grazia di Dio. Lo sforzo dell'asceta cristiano è quindi per sua natura destinato all'esaurimento, alla morte, senza mai poter raggiungere il suo scopo. Ma è proprio in questo punto zero, là dove fallisce ogni sforzo umano, che la potenza di Dio lo rimpiazza e lo porta ad un risultato che l'uomo non avrebbe mai sperato di raggiungere con le proprie forze. Ecco, non si raggiunge la perfezione in uno stoico distacco dalle cose, in un eroico dominio di sé, in un'acquisizione della virtù sullo stile farisaico. Penso che proprio la figura evangelica del fariseo nella parabola di Luca 18 può essere considerato proprio un simbolo di questa perfezione raggiunta in modo autonomo. Fariseo, giusto, contento di sé. Interessante che anche la preghiera di quest'uomo non è davanti a Dio, ma come dice Luca, pregava davanti a sé, soddisfatto del suo sforzo ascetico, senza la benché minima ferita di imperfezione, la benché minima esperienza di fragilità. Luca chiama queste persone i giusti incalliti. Ecco, questa figura, abbiamo un'altra figura, quella del pubblicano, una delle figure più care alla tradizione monastica, tanto che è l'unico che Benedetto offre al monaco come esempio, a parte la figura di Gesù, chiaro, non per la sua vita, ma per il suo cuore. Pubblicano, veramente, potremmo dire, paradossalmente rappresenta la vera ascesi. Appunto, non per la sua condotta di vita e tantomeno per il suo impegno formale ad una pratica ascetica, ma per il coraggio di riconoscere la propria verità davanti a Dio e aprire la propria vita alla misericordia di Dio. Ecco, in fondo, questa è l'ascesi gradita a Dio. L'ascesi del cuore contrito, umiliato, come offerta del proprio fallimento a Dio e piena di accoglienza della sua grazia. Ho assistito a una conferenza su un convegno di Giovanni Climaco, interessantissima, intitolata così: La spiritualità dell'imperfezione. Quando si parla di spiritualità si pensa alla perfezione, ma c'è una spiritualità dell'imperfezione, cioè della debolezza. E credo che Giovanni Climaco proprio ha questa linea, quando parla, per esempio, in un capitolo stupendo intitolato Le lacrime che producono gioia. Le lacrime nel senso proprio della presa di coscienza della propria fragilità, di quello che si è, ma davanti a Dio, quindi questo è liberante. Ecco, qui si comprende anche veramente l'importanza fondamentale dell'umiltà come il terreno fecondo di tutta la vita spirituale, come la vera garanzia, la qualità di ogni sforzo ascetico. Con l'umiltà di Cristo che diventa cammino progressivo verso quello svuotamento di sé che permette alla grazia di agire. L'umiltà come il coraggio di portare il peso delle proprie fragilità, umiliazioni, della propria debolezza. E che in fondo è questa l'unica ascesi che ci apre alla grazia. Un fratello chiese a un anziano: come posso trovare Dio? Nei digiuni, nei lavori, nelle veglie, nelle opere di misericordia. Gli rispose: in tutto ciò che tu dici e nel discernimento, perché molti, te l'assicuro, hanno maltrattato la loro carne, ma mancando di discernimento se ne sono andati senza aver guadagnato nulla. Il digiuno appesta la nostra bocca. Noi conosciamo la scrittura, recitiamo tutti i salmi a memoria, eppure ciò che Dio cerca noi non l'abbiamo, voglio dire l'umiltà. E l'ultimo aspetto è collegato a questo, è la relazione tra ascesi, grazia e carità. Ecco, l'esperienza della propria debolezza che si incontra in un autentico cammino di lotta, di ascesi, è appunto la via che apre alla grazia, cioè la consapevolezza che è la potenza di Dio a vincere nella lotta contro il male che è in noi. Estinguere il male alla radice non è opera nostra. Certo, noi dobbiamo mettere a disposizione tutto noi stessi, mente, cuore, volontà, sentimenti, ma è frutto, ecco, di tutto questo donato alla grazia di Dio. E con gli ascesi, come apertura alla grazia, disponibilità all'azione dello Spirito, si trasforma in una continua consapevolezza del legame con Cristo, con colui che è stato tentato nella nostra carne e che lotta in noi e con noi. Ecco, c'è un episodio narrato da Gregorio Magno, non nel libro secondo dei dialoghi che è dedicato a San Benedetto, ma nel libro quarto, però protagonista San Benedetto ancora. A San Benedetto viene fatto sapere che esiste in sui monti del Marsicano, famosa scena, Martino. E lui desidera andarlo a trovare, ma viene a sapere che questo asceta vive legato ad una catena di ferro fissata alla roccia, tanto che può allontanarsi, può spostarsi quanto la lunghezza della catena. Allora a questo punto Benedetto non va a trovarlo, ma manda, e cito Gregorio Magno, mandò un suo discepolo a dirgli: se tu sei un vero servo di Dio, non sia una catena di ferro a tenerti legato, ma la catena di Cristo. Ecco, credo che questa parola detta da Benedetto a questo asceta fa capire bene come l'ascesi può essere praticata solo in Gesù Cristo, cioè nella logica della sequela, della Pasqua, dell'amore a Lui. Ed è possibile rimanere nella lotta che essa comporta solo se lo sguardo del cuore è costantemente rivolto a Cristo. E proprio nella logica della Pasqua di Cristo, allora veramente questa lotta diventa una continua esperienza del passaggio dalla morte alla vita, dalla logica mortale della filautia alla logica vivificante dell'agape. Il senso anche del capitolo settimo della regola di Benedetto, scala dell'umiltà, il progressivo riconoscimento della propria realtà libera da ogni orgoglio e fa giungere alla piena maturità di Cristo, a, dice Benedetto, quell'amore di Dio che, essendo perfetto, caccia il timore. Ecco, se manca questo punto di arrivo, se la lotta, l'ascesi non apre alla logica della comunione, se non è libera, libertà per amare, allora diventa ancora una volta porta aperta all'orgoglio, povera illusione di una perfezione raggiunta. E qui anche la tradizione monastica del deserto ha messo sempre in guardia da questo, proprio questi che prendevano sul serio l'ascesi. Cito tre brevi detti. Un anziano disse: acquistiamo la principale virtù, l'amore. Il digiuno, infatti, non è nulla. La veglia non è nulla. Ogni fatica non è nulla se manca l'amore. Sta scritto, infatti, Dio è amore. Disse l'abbe Perecchio. Parola forte questa qua. È cosa buona mangiare carne e bere vino e non mangiare con maldicenza le carni dei fratelli. E infine, ogni asceta privo di carità si dimostra estraneo a Dio. E allora, in questo senso, una vera ascesa, una vera lotta condotta appunto con questo ritmo, infine potremmo dire nella debolezza, la propria realtà accettata proprio in relazione a questa potenza che Dio può manifestare in essa, allora diventa veramente pedagogia alla carità, in quanto tende a liberare tutta la persona dalla schiavitù dell'egocentrismo, del ripiegamento su di sé, per renderla strumento di dono e di incontro con l'altro. E veramente anche nella nostra esperienza l'avventura di un incontro, di una relazione, anche a livello umano, esigono sempre rinunce, sacrifici, pazienza, limitazioni, accettazione dell'altro nella sua diversità. E qui, ecco, ma sarebbe corso di tema di un altro corso di esercizi, si potrebbe partire a vedere i doni, i frutti dello Spirito in Galati 5:22. Che sono proprio i frutti di questa lotta: agape, pace, gioia, benevolenza, pazienza, bontà, mitezza, dominio di sé. E termino con un detto che un po' riassume, se si vuole, tutto questo che abbiamo visto in questi giorni. Ecco, come cammino di progressiva liberazione, di spoliazione, appunto in questa continua sinergia con l'azione dello spirito, l'avventura del combattimento spirituale, così come la tradizione monastica antica ce l'ha consegnato, appunto come punto di arrivo una totale purificazione della persona nel fuoco della carità, ecco il frutto dello spirito che matura nel terreno fecondo della lotta e dello sforzo ascetico. Ecco, l'uomo che intraprende umilmente la lotta nello e con lo spirito, in questa prospettiva è colui che si è reso disponibile attraverso un progressivo abbandono di tutto ciò che non è secondo Dio all'azione della grazia. È per questo che vive una sorta di trasfigurazione, una armonia di umanità, termine usato proprio per descrivere tutto questo in un discorso di Paolo VI in Monaci. Ecco, il bisogno di recuperare un'armonia di umanità come frutto dello spirito. E allora anche tutto quello che si fa, nella semplicità dei gesti, nella quotidianità degli impegni, dell'azione, in quello spazio, in quel tempo che sono donati, tutto diventa bellezza e armonia. Ecco, mi pare di cogliere questo proprio in un detto. È il primo detto della serie alfabetica ed è il primo che riguarda Antonio. Penso che messo all'inizio è un po' la sintesi di tutto. Un giorno il santo padre Antonio, mentre sedeva nel deserto, fu preso da sconforto e da una fitta tenebra di pensieri e diceva a Dio: «O Signore, io voglio salvarmi, ma i miei pensieri me lo impediscono. Che posso fare nella mia afflizione?» Ora, scorgendosi un poco, Antonio vede un altro come lui, che sta seduto e lavora. Poi interrompe il lavoro, si alza in piedi, prega. Poi di nuovo si mette seduto a intrecciare corde, e poi ancora si alza e prega. Era un angelo del Signore mandato per correggere Antonio e dargli forza. E udì l'angelo che diceva: «Fa così e sarai salvo». A udire quelle parole fu preso da grande gioia e coraggio. Così fece e si salvò. Antonio nella solitudine fa esperienza, dice, di un profondo sconforto, di una tristezza che avvolge il cuore, lo rende tenebroso. Cioè sta affrontando la lotta, il combattimento spirituale, e non riesce a trovare una luce nella fitta tenebra di pensieri che rendono il suo cuore un po' ripiegato su se stesso. E quella tristezza che avvolge il cuore è la ciglia. Sta combattendo contro la ciglia. E che in fondo, senza la luce e la gioia dello spirito, la vita è un po' ripiegata su se stessa, continuamente appunto sul baratro del non senso, la ciglia. Ecco, finché si rimane prigionieri del proprio mondo interiore, confuso, ambiguo, non si riesce a fare un discernimento, ecco, non si può intraprendere nessun cammino di salvezza, i miei pensieri me lo impediscono. O Signore, io voglio salvarmi, che posso fare? Ecco, in fondo è un po' simile a quel grido di Paolo: faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio, chi mi libererà? Ecco, potremmo dire che la vita spirituale inizia sempre con un grido di aiuto, chiedendo al Signore quella cosa buona che può condurci alla salvezza, quella presenza misteriosa che ci guida per mano. Il primo passo che Antonio è invitato a fare è uscire da se stesso, guardare fuori da sé, guardare al di là della fitta tenebra dei pensieri. Ma la cosa interessante, cosa vede? Un altro come lui. Cioè, in fondo, non vede nessuna presenza estranea. Rivede se stesso, questo è interessante, sorta di gemello, rivede se stesso ma in modo diverso. Come in uno specchio vede il suo volto ma non annebbiato dalla tristezza. Scopre il suo volto così come lo vede Dio. Ed è appunto il volto dell'uomo che vive nella gioia dello spirito, il volto dell'uomo spirituale, era un angelo. E cosa fa questo altro come lui, di tanto diverso, per essere proposto come cammino di salvezza? Semplicemente vive in pienezza ciò che sta facendo, non ripiegato su se stesso, ma la presenza di Dio. Due gesti, intrecciare le corde, che per il monaco del deserto era il lavoro normale, quotidiano, per vivere, per guadagnarsi da vivere, e poi pregare, un tempo per questo, un tempo per pregare, alternati. Ecco, l'ora è il lavoro di San Benedetto, ma un ritmo, una regola, una disciplina, dando spazio ad ogni cosa, però nel quotidiano. Ecco, mi pare allora che l'insegnamento di questo detto ci fa capire anche cos'è la vita spirituale. È una vita fecondata dallo Spirito che prega in noi, che trasforma ogni nostro gesto in Eucaristia, che ci rende sempre attenti allo sguardo del Signore. La vita spirituale non è altro, così mi pare dica questo detto, che la vita giorno dopo giorno sotto la guida dello Spirito, quello Spirito che penetra anche nelle pieghe più nascoste della nostra esistenza. Ecco perché Antonio, di fronte a questa rivelazione, fu preso da grande gioia e coraggio. Ecco, ha il coraggio di intraprendere ogni giorno questo cammino con lo Spirito, ed è la gioia che nasce dallo Spirito e vince ogni tristezza. Penso sia questa la fatica e l'avventura della vita spirituale. Ecco, vi ringrazio di aver avuto pazienza, di aver lottato, e capisco che l'argomento non era sempre molto esaltante. Ecco, ma però bisogna passare attraverso questi spazi, anche per dare un nome a tante cose che dopo si vivono, ma che forse non sempre si riesce a chiarirle. E questo detto di Antonio penso gli dia coraggio. In fondo, veramente credo che la vita spirituale non è qualcosa di estraneo alla nostra vita di ogni giorno. È la vita di ogni giorno vissuta appunto con quegli impegni che il ministero offre, ma in cui lo Spirito, ecco, si inserisce, rende feconda e fa crescere appunto, come dice Paolo, fino a quella maturità dell'uomo interiore, a quella maturità di Cristo. Grazie.